Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Bene, allora oggi, siccome ci sono parecchie persone che portano questo nome, oggi è San Cosma e Damiano, due fratelli medici, bisogna pregare questi perché i medici ce ne sono tanti, ma non so quanti siano santi, però quello è il problema. Un medico santo è un medico illuminato, è un medico che invece è ottenebrato, naturalmente non ha l'aiuto che potrebbe avere se fosse un medico santo. E dobbiamo pregare perché, come ci si lamenta del parroco, che in qualche modo anche lui è un medico delle anime, ma se non è santo, diciamo che voi sentite un disagio. Bisogna pregare per i medici fisici e spirituali. In questo caso, questi due santi, Cosma e Damiano, sono medici fisici e anche spirituali, capite? E Padre Pio voleva che nella sua casa, sollievo dalla sofferenza, ecco, ci fossero dei consacrati, delle persone che per servire meglio i fratelli, ecco, vivessero una vita religiosa, per cui santa. Ecco, e cari miei, siamo in questo tempo qua, poi ci sarà un tempo diverso di questo, perché c'è un tempo per piangere, ma c'è un tempo per sorridere. E noi stiamo aspettando il tempo per sorridere, perché se dovessimo veramente piangere saremmo rimasti senza lacrime. Ecco, allora vediamo un po' considerare, anche intanto vi dico che questa sera c'è la tavola rotonda alle 9 e vi invito ad ascoltarla perché credo che sia, non dico una doccia fredda, forse una doccia bollente, proprio perché con le docce fredde non è successo niente, adesso proviamo con le docce bollenti, vediamo un po' se ha l'effetto diverso. Bene, allora io sono sempre qui convalescente, vero, e devo fare la riabilitazione, no? Ma allora, cioè, io continuo a pensare, sapete, prego e penso. E allora penso, dunque, il cristiano, dunque, se per una malattia fisica bisogna poi fare riabilitazione, soprattutto il cuore, vero? O anche le gambe, perché qui ci sono parecchi che sono stati operati all'anca, al ginocchio, eccetera, eccetera. Per cui riabilitazione. Ma un cristiano che non ama con tutto il cuore, diciamo che è un cristiano che ha il cuore ammalato, è un cristiano che non segue Gesù Cristo, altro che anca e ginocchio. Beh, se ogni ginocchio si pieghi in terra, sottoterra, in cielo, in terra e sottoterra, vero che ogni lingua proclami la sua lode, vuol dire che praticamente anche chi non lo fa, in qualche modo, se non fisicamente, è spiritualmente handicappato. Ecco, allora ci vuole la riabilitazione. La riabilitazione, sapete come funziona? Bisogna fare un bel esame di coscienza, andare a confessare i peccati senza chiacchierare, perché se voi cominciate a chiacchierare vi stoppano e non riuscite a fare una bella confessione. Preparatevi, scrivetevi i peccati, va bene, e diteli di fila senza che ci sia interruzione. Poi dopo che dicano quello che vogliono, io ho confessato le mie colpe, no? Capite? Allora a questo punto diciamo che rientri in grazia di Dio e questa è la riabilitazione nello stato di grazia, se no, se non sei riabilitato sei un disgraziato praticamente perché non sei in grazia di Dio, capite? Allora giro, penso, sapete, e con la corona in mano mi piace perché ormai l'hanno capito tutti che prego. E poi mi dicono anche, ma tu preghi? Sì, dico, perché siccome l'invito è credo per quelli che non credono, spero per quelli che non sperano, ma dico anche prego per quelli che non pregano, per cui visto che qua non prega nessuno, prego anche per voi, siete contenti? Ah sì sì, però dico sarei contento anche di pregare con qualcuno, diciamo che qualcuno l'ho anche trovato, ecco, e allora diciamo le corone insieme per quelli che non pregano, mamma mia, poveri noi, abbiamo bisogno del trionfo del cuore immacolato, perché qui ragazzi miei si respira altro che polveri sottili, qua si respirano pezzi di cuori di pietra che non intendono e non comprendono. Sapete che ieri sera una signora che l'ho vista, che è un tipetto, no? Che non... E questa qua mi ferma e mi fa un discorso che ho dovuto, scusate il termine, l'ho dovuta massacrare. Perché? Perché era super eretica, dicendo che il Signore è crudele, cioè un sacco di cose. Dico, se non la smetti di bestemmiare, dico, guardi, che... Vabbè. E insomma, fatto sta che poi si è bloccata. E mi ha detto, però, lei, diciamo che alla fine, no, dice, però lei c'ha una fede, di cosa, mica per merito mio, no? Io vivo di rendita della fede di mia madre, che ha ottenuto il miracolo da Padre Pio, gridando come il cieco Bartimeo, per cui vivo di rendita, non ho nessun merito io. Ecco, e insomma, fatto sta che ma sta gente dice delle cose, ma da inorridire, capite? Il Signore è crudele, dico, sarà lei crudele a pensare che Dio è crudele, che manda suo figlio a farsi ammazzare anche da lei, no? E il crudele sarebbe lui. L'ha dovuta veramente, non dico, l'ha dovuta rompergli le ossa, nel senso che l'ha dovuta zittire, perché questa qua si vantava di ciò di cui dovrebbe vergognarsi invece, no? Comunque, cari miei, siccome queste persone oggi non è che ce ne sono poche, sapete, ce ne sono dappertutto, anche dove meno ve lo aspettate. Bene, allora, noi però, dopo questa premessa, che dico, la dico perché se no magari mi dimentico, noi abbiamo il nostro bel atto di riparazione da fare, e io praticamente dalla finestra vedo una chiesina piccolina con un bel campaniletto, ce l'ho qui, a, diciamo, saranno 30 metri dalla finestra, per cui siccome non posso andare là, però posso andarci spiritualmente. E adesso naturalmente, ecco, mi volto verso la chiesina e diciamo l'atto di riparazione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente qui in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori, comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. E come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Fa, mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. E guardate, è così importante la riparazione, è così importante la riparazione. Fate conto che io sabato, che era la festa di San Pio, diciamo che sono uscito e sono entrato in quella chiesina là, perché dico voglio andare alla messa di Padre Pio. Però sono andato un po' di tempo prima. A un certo momento arriva, non so io, il sacrestano con la sacrestana, entrano in chiesa parlando ad alta voce, girando di qua, girando di là, passano davanti al tabernacolo, manco lo vedono, escono dalla sacrestia, passano davanti al tabernacolo, manco lo guardano, e avanti e indietro, e parla, e tira, e molla, mamma mia, dico, ma questi sono già luterani, non credono nella presenza reale di Gesù Cristo. Poi dopo arrivano i sacerdoti, celebrano la messa, anche loro avanti e indietro parlano, neanche uno che si inginocchia. Poi ci sono i lettori che vanno, manco si inchinano, manco si inginocchiano, niente, avanti e indietro, come se Gesù Cristo non ci fosse. Poi la Santa Messa, tutti a fare la comunione, finita la Santa Messa, andate in pace, credete che qualcuno si sia inginocchiato, ma neanche per sogno, si sono voltati e hanno cominciato a chiacchierare, sono usciti di chiesa. Ma dico, questi non credono nella presenza reale di Gesù Cristo, l'hanno ricevuto, ma questi sono già luterani, questi non credono. Ecco, io devo vedere tutte queste cose, il Signore vuole che io veda tutte queste cose, la Madonna vuole che veda tutte queste cose, per soffrire insieme a loro, perché dicono, ma tu pensa, starò con voi fino alla fine del mondo. Sono nel Getsemani fino alla fine del mondo in tutti i tabernacoli della terra. Guarda sti cristiani che dicono di fare la comunione, ma che comunione fanno che non credono neanche a colui che hanno ricevuto, capite? Io queste cose le vedo, le penso e naturalmente mi rattristo, perché dico, ma è possibile? Ma anche chi deve dare il buon esempio non lo dà. Non se ne parla, per cui vestiti, non vestiti, non ha importanza. Poi c'era una corale così stonata che in vita mia non ne ho mai sentito un'altra, ma questi erano stonati dappertutto, non solo nella corale, erano stonati dappertutto. E dico, guarda te, io ho visto queste cose, ma Gesù che vede tutto, la Madonna che vede tutto, quanti sacrilegi si fanno con questa gente, ma chi è che va a confessarsi? Ecco, ma se tu chiedi da quanto tempo non ti confessi, dice, manco me ricordo, non lo so, ma non c'è mica bisogno, io non ho ammazzato nessuno, capite? Questo è lo stato di vita, per cui la riabilitazione, ma qui ci vuole l'operazione prima della riabilitazione, e il Signore ci farà l'operazione, e poi faremo la riabilitazione per avere dei cristiani che seguono Cristo. E va bene. Però abbiamo anche questo bel libro di Esdra, che vedete, che proprio in qualche modo rappresenta anche quello che sarà, perché prima c'è stata la persecuzione, no? E poi il re ha dato ordine di ricostruire il Tempio di Gerusalemme, lui che neanche ci credeva, no? Per cui, sapete, il Signore è Signore e fa quello che vuole, può fare quello che vuole, può ordinare, può costringere, diciamo, nel senso, se c'è la libertà, ma diciamo riesce a fare delle cose inaspettate. Adesso ci sono i demolitori del Tempio e poi ci saranno coloro che lo riedificheranno. Ecco, perché Ciro era un re, anche noi abbiamo, diciamo, in qualche modo qualcuno che regna, ma poi ci sarà qualcuno che darà ordine di ricostruire il tempio demolito. Adesso io dico chi ha orecchie per intendere, intenda. Ecco, per cui, però dico, c'è questa similitudine secondo me. Ecco. Allora, Anna, prova a leggere il libro di Esdra.
Sì, sì. Ecco, all'editto di Ciro, che promuove la ricostruzione del Tempio di Gerusalemme, segue il regno di Dario sotto il quale si compirà il progetto divino. Il nuovo re non solo permette la prosecuzione dei lavori, ma vuole che siano sovvenzionati dallo Stato. provvedendo anche a quanto occorre per il culto. Si mostra inoltre molto severo verso coloro che si oppongono all'opera di Dio, minacciandoli di morte qualora avessero contravvenuto al suo comando. Il nuovo decreto del re terreno realizza così i disegni del re del cielo, portando a compimento con magnificenza il sacro edificio. Dal libro di Esdra. In quei giorni il re Dario scrisse al governatore e ai suoi funzionari della regione dell'oltrefiume dicendo: «Lasciate che lavorino quel tempio di Dio. Il governatore dei Giudei e i loro anziani costruiscano quel tempio di Dio al suo posto. Ed ecco il mio ordine circa quello che dovrete fare con quegli anziani dei Giudei per la costruzione di quel tempio di Dio. Con il denaro del re, quello delle tasse dell'oltrefiume, siano integralmente sostenute le spese di quegli uomini, perché non vi siano interruzioni. Io, Dario, ho emanato quest'ordine, sia eseguito integralmente». Gli anziani dei Giudei continuarono a costruire e fecero progressi, grazie alla profezia del profeta Aggeo e di Zaccaria, figlio di Iddo. Portarono a compimento la costruzione per ordine del Dio di Israele e per ordine di Ciro, di Dario, di Artaserse, re di Persia. Si terminò questo tempio per il giorno 3 del mese di Adar, nell'anno sesto del regno del re Dario. Gli israeliti, i sacerdoti, i leviti e gli altri rimpatriati celebrarono con gioia la dedicazione di questo tempio di Dio. Offrirono per la dedicazione di questo tempio di Dio 100 tori, 200 arieti, 400 agnelli e 12 capri come sacrifici espiatori per tutto Israele, secondo il numero delle tribù di Israele. Stabilirono i sacerdoti secondo le loro classi e i leviti secondo i loro turni per il servizio di Dio a Gerusalemme, come è scritto nel libro di Mosè. I rimpatriati celebrarono la Pasqua il 14 del primo mese. Infatti, i sacerdoti e i leviti si erano purificati tutti insieme, come un solo uomo. Tutti erano puri. Così immolarono la Pasqua per tutti i rimpatriati, per i loro fratelli sacerdoti e per se stessi.
Mi sembra appunto che ci sia una prefigurazione anche di questo trionfo del cuore immacolato, perché la Madonna, che è la madre di Gesù Cristo, vero? Nelle litanie noi diciamo casa d'oro, vero, torre di David, praticamente il trionfo suo, vi vedete qua, le ultime parole, era scritto così, no? Infatti i sacerdoti e i leviti si erano purificati tutti insieme come un sol uomo, tutti erano puri. Ora, il trionfo del cuore immacolato, l'immacolato, cioè su che cosa trionfa? Sulle sporcizie, no? Per cui dobbiamo essere purificati, e quando saremo purificati, vero, avremo anche la riedificazione del tempio, se non distrutto, semidistrutto. Perché per chi non se lo ricordasse, vero, noi nel terzo segreto di Fatima abbiamo il Santo Padre che sale una montagna attraverso una grande città che è la Chiesa, semidistrutta, tra cumuli di cadaveri a destra e a sinistra, capite? E che siccome le cose poi oggigiorno c'è un problema veramente, io direi che è grave. Ecco, questi mezzi di comunicazione servono a riempirci la zucca di un sacco di cose che contano poco, no? E ci dimentichiamo quelle che contano molto. Qui diciamo invece che semplificare, perché l'uomo che ha poche cose giuste in testa se le ricorda e le vive anche se lo vuole, no? Ma oggigiorno noi abbiamo il cervello frullato. Infatti l'ho detto forse qualche volta, secondo me, diciamo, il demonio non lo immagino più col forcone come viene rappresentato, vero? Ecco, ma lo immagino con quel frullatore a immersione che lo immerge nelle zucche, cioè nelle teste, e non funzionano più. La gente oggigiorno, io vedo questi cellulari, dico, è strano, no? Allora, questo cellulare non serve per parlare con i vicini, ma serve per parlare con i lontani. Ma poi i vicini addirittura li ignori, perché tu vai nelle famiglie e vedi che ci sono 3 ragazzi, ecco, tutti 3 col cellulare in mano, mangiano, non sa manco quello che stanno mangiando, e parlano, ecco. Allora, tra familiari non si parla più, perché chi si guarda la televisione, chi guarda il cellulare, praticamente è una disgrazia, perché invece che tenere la famiglia unita, che parlassero tra di loro, non ci si parla più, perché noi invece di parlare con i vicini parliamo con i lontani. Bene. Ma anche questo discorso di Fatima, dove c'è dentro tutto quello che serve per vivere in modo, diciamo, gradito a Dio. Allora ti arrivano messaggi di qua, messaggi di là, e la Madonna apparsa di qua, ha detto così, la Madonna apparsa di là, ha detto cos'ha, quell'altro veggente ha detto così, quest'altro ha detto colà, i giornali, le profezie, Malachia, e la gente è ubriaca, non capisce più niente. No, ma dico, ma tu ti ricordi come si dice l'Ave Maria, perché sei cotto? Dico, ma smettete, semplificate la vostra vita, no? Noi siamo chiamati a riparare. Fatima comincia con l'arcangelo l'angelo Michele, vero, che insegna a riparare. Ma lui, diciamo, per riparare i dissidi che c'erano in cielo, cosa ha fatto? Ha cacciato via Lucifero e compagni, no? Per cui è uno che fa ordine, e San Michele con tutti i suoi angeli, cioè tu ti fai la bellissima novena che la gente non capisce, perché il demonio non vuole che si dica quella novena. Tu continui a parlare con San Michele e tutti gli angeli, troni, dominazioni, eccetera, eccetera, e hai una certa familiarità con tutti questi spiriti beati, e ti fanno veramente guardare alle cose di lassù e di cercare le cose di lassù, come ci insegna Gesù. Cercate le cose di lassù, guardate le cose di lassù. Tu non pensi secondo lo spirito, ma pensi secondo la carne. Vedete che la strategia è di pensare alle cose di qua giù, e allora non capiamo le cose di lassù. Oppure crediamo di averle capite, ma siccome siamo nella confusione, vuol dire che non siamo sulla strada dritta, siamo su binari che non portano a destinazione. Allora, riparazione. Credo per quelli che non credono. Ma non vi rendete conto che qui hanno perso la fede anche quelli che dovrebbero trasmetterla? Allora, vedete, San Michele già 100 anni fa viene a inserire una preghiera di riparazione, perché segnala che si perderà la fede, quella vera, perché ognuno oggi pensa di avere la fede sua, ma vedere se è vera, però. Ecco. Poi adoro, idolatria, vedete, non si inginocchiano neanche davanti al tabernacolo, ma però si inginocchiano davanti, che ne so io, a un filmato, a una macchina, a un vestito, a un paio di scarpe, a tutto quello che volete. Ecco, allora, idolatri, poi idolatria del proprio io. Spero, questa cosa spera? Non crede più in niente, per cui non può sperare in niente, perché se perdi la fede vuol dire che non speri a niente, perché dice morto, finito tutto, hai visto? È l'antisperanza, anzi, facciamo la dolce morte, per cui vuol dire che non credi più a niente, ma pensi che sia tutto finito, la speranza per te non c'è, perché quando è finita è finita. E ti amo, tu come fai ad amare uno che non conosci? E il distrattore, con tutti questi mezzi sciagurati, ti distrae, per cui tu conosci tante cose, ma bisogna vedere se sono tutte vere quelle che conosci tu, no? Per cui c'è un'ignoranza colpevole, perché tu devi leggerti le spiegazioni che danno i santi, non gli eretici, capito? Perché se ti interessi di questo, di quello e di quell'altro, devi stare attento ai dottori della Chiesa, ai santi che ci hanno trasmesso la fede. Il Signore ci ha mandato un santo inchiodato sulla croce, 58 anni, Padre Pio, sacerdote, e poi ci sarà un bel fioretto anche da leggere, mi sembra, no? Riguardo proprio a Padre Pio, che vedeva le cose, ti leggeva dentro. Per cui, mentre il nemico addirittura ci ha fatto fessi perché vuole che togliamo i crocefissi dai pubblici uffici, perché noi siamo uno Stato laico, siamo uno Stato di imbecilli, a dire la verità, non laico, perché non ci rendiamo conto che ciò che più conta, vero, è il nostro Dio che ci ha dato la vita, che è venuto a salvarci, e noi lo rinneghiamo, addirittura lo togliamo dalle aule, dagli uffici pubblici. Ma vedete, ma come si fa a arrivare a tanto? Siamo fulminati. Praticamente quel frullatore a immersione continua a frullar cervelli e nessuno capisce niente. Perché? Perché quando uno ha il cervello frullato è inutile che gli parli, non capisce niente. E difatti Padre Pio dice così: se San Michele non mi avesse protetto, il demonio mi avrebbe messo i piedi sulla testa, cioè mi avrebbe messo il frullatore nella testa, ecco, praticamente. Ecco, e siamo arrivati qua. Adesso però, vedete, adesso ci vantiamo di essere uno Stato laico. Vedrete, dopo la purificazione, lo Stato, se sarà ancora laico, vedrete, con quelle lavate di testa, e fossero solo di testa, ma dovremmo vergognarci di tutto quello che abbiamo detto, fatto e calpestato. E come è accaduto qui con questo re, che lui manco ci credeva, vero? Non era della religione ebraica, ha dato ordine di ricostruire il tutto. Qui è una prefigurazione, secondo me, non lo so, ecco, del trionfo del cuore immacolato, che anche coloro che sono stati nemici prima, forse per farsi perdonare, per farsi mettere a posto la coscienza, si daranno da fare anche per riparare a tutto quello che hanno scassato. Ecco. Anna, non lo so se rende l'idea la cosa, no?
Sì, ma... ultimamente direi proprio davvero.
E cioè, mamma mia, ma guarda che tristezza, mamma mia. Cioè, il buon esempio, ma che buon esempio, ma che storia. Sacrilegi, ma che sacrilegi, addirittura ti danno il permesso di fare i sacrilegi, no? Ma chi è che te lo dà il permesso? Coloro che non dovrebbero darlo? Qui siamo in mezzo alle eresie, no? E ci vantiamo di ciò di cui dovremmo vergognarsi. Quello che dovrebbero vergognarsi non si vergognano, anzi si vantano, quello è il problema. Bene, allora Anna, noi siamo arrivati fin lì. Adesso c'è questo salmo responsoriale: andremo con gioia alla casa del Signore. Sì, andremo con gioia alla casa del Signore ricostruita, perché praticamente è demolita o si sta demolendo. Al tempo di San Francesco, Francesco però, quello santo con le stimmate, vero? Gesù gli ha detto: va Francesco e ripara la mia chiesa che è tutta in rovina. Ma vi rendete conto, no? Allora, ripara la mia chiesa che è tutta in rovina, no? Adesso, io non lo so, qui praticamente succede il contrario. È impossibile che abbia detto: va e scassa quello che è rimasto in piedi, no? Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore ricostruita. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte a Gerusalemme, no? Pensate che gioia quando potremmo dire: Signore, ci hai purificati e adesso, beati i puri perché vedranno Dio, vediamo le opere di Dio, vediamo le cose di Dio con occhio puro. E allora dice: che gioia quando andremo alla casa del Signore. Ecco, Gerusalemme è costruita come città unita e compatta. Unita e compatta. Adesso non è né unita e neanche compatta, perché c'è quelli che tirano da una parte, quelli che tirano da quell'altra. Chi mostra gli errori e quegli altri che stanno zitti, capite? Altro che unita e compatta, state attenti alle parole. Unita e compatta, questo ha un significato. E là, è là che salgono le tribù del Signore, è là che salgono quelli che hanno creduto e hanno perseverato nella fede, e anche quelli che dopo quel che ci meritiamo cambieranno testa e certamente saliranno anche loro, perché anche gli ultimi potrebbero arrivare per primi. Secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore, là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. Secondo la legge di Israele, per cui la legge non è cambiata, nessuno la può cambiare, quella è e quella rimane. Non desiderare la donna ad altri, va bene, non è una virtù, è un peccato. E quando uno l'ha fatto deve pentirsi, non bisogna dire, ah, il Signore è buono, ha detto sì i 10 comandamenti, ma non intendeva quello che intendiamo noi, perché c'è qualche sciagurato, purtroppo, predicatore, che va in giro a dire, va in giro a predicare e dire che le 10 comandamenti li ha inventati Mosè, capite? Noi abbiamo gli eretici che vengono applauditi, altro che semidistrutta la casa di Dio. Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano, cioè coloro che la ascoltano e la osservano, non coloro che l'ascoltano dentro da un orecchio fuori da quell'altro, che l'ascoltano. A questo punto, Anna, chiediamo una pausa musicale, sì. Perché sta musica che ci hai incantato adesso è durata un tempo, adesso ci vuole la musica.
Certo, ci ritroviamo allora tra pochi minuti. Ave Maria.
Bene, Anna, riprendiamo il nostro combattimento. E così bisogna dire, perché qui è diventata una battaglia, no?
Eh sì.
È diventata una battaglia.
Mamma mia, sì.
Allora.
Allora, io leggo il Vangelo.
Sì.
Gesù.
Proprio neanche farla apposta, no? E qui, quando noi sentiamo che Gesù dice... Chi è mia madre, chi sono i miei fratelli, no?
Sì.
È vero? Neanche fra l'apposta, questo qui diciamo che è illuminante anche per la tavola rotonda di questa sera, perché mentre Caino dice dice sono forse io custode di mio fratello, Gesù dice chi è mio fratello, chi è mia madre, chi sono i miei fratelli, per cui è una provocazione questa, no? Vuol vedere chi è mia madre, chi sono i miei fratelli. Allora, la Madonna è la madre di Dio, ma Gesù dice chi è mia madre? Ognuno che ascolta la mia parola e la mette in pratica, cioè bisogna che il Verbo si incarni in te, per cui non sono più io a vivere, ma è Cristo che vive in me, vedi che diventi madre. Ma chi sono i miei fratelli? Tutti coloro che fanno la stessa cosa. Per cui, siccome io sono il Salvatore, il Redentore, io do a voi la possibilità di essere dei corredentori, no? Chi sono i miei fratelli? Sono coloro che si occupano della salvezza dei propri fratelli, che non sono come Caino, che dicono sono forse io custode di mio fratello. È interessante, capita proprio a fagiolo.
Sì, non è una coincidenza, non è un caso sicuramente.
No, ma che caso!
Assolutamente.
Sa cosa dice Léon Blois? Léon Blois dice: il caso è la provvidenza degli imbecilli. E siccome il Signore non manifesta la sua provvidenza agli imbecilli, per cui dice il caso non esiste. Si è spiegato bene.
Ottimo, sì. Come esempio, allora posso proseguire nella lettura. Sì, Gesù a maestro.
Ti lascio, vai avanti, poi sì? tu leggi. Sì.
Perfetto. Gesù ammaestra il popolo sui vincoli più alti che lo uniscono alla sua divina madre. Essi non si fondano solo sui legami di sangue comuni a tutti gli uomini, ma sull'ascolto della sua parola e sull'adesione totale alla sua volontà. Lungi dal voler sminuire i legami di sangue, Gesù vuole al contrario additarci un esempio sublime di unione, fondato sui vincoli soprannaturali, di gran lunga superiori ai legami di sangue. Impariamo anche noi ad amare i nostri consanguinei in modo soprannaturale, mettendo sempre Dio al primo posto. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo andarono da Gesù la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fecero sapere: tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti. Ma egli rispose loro: mia madre e i miei fratelli sono questi, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Adesso passiamo a Don Dolindo, alla meditazione di Don Dolindo. Ecco qua. Allora, Gesù Cristo, dopo aver parlato velatamente dell'arma spirituale della conquista del suo regno spirituale, cioè della divina parola, ed aver accennato al modo col quale essa avrebbe prodotto il suo frutto nei cuori, si rivolge ai suoi apostoli, che dovevano accogliere la sua predicazione e farla conoscere al mondo. Essi erano le lampade del mondo e non potevano rimanere nascosti, ma dovevano splendere sul candelabro per fare luce ai popoli. La lucerna non è nascosta sotto il moggio, cioè non viene coperta dalla misura di capacità di 8 litri circa con la quale si misurava il grano, quasi come cappello per tutelarla dal vento, né viene posta sotto il letto quando deve fare luce a tutta la stanza. Gli apostoli sono fiaccole che debbono splendere nelle tempeste dei secoli, con piena fiducia, senza temere di essere spenti dagli uragani, perché accesi dalla grazia sono lampade non destinate ad illuminare sotto il letto, ossia le poche amicizie familiari. Sono luci non ristrette nell'intimità delle case, ma destinate ad illuminare la società, ad essere guide della vita pubblica, in mezzo alle oscurità di tutte le aberrazioni umane. Gli apostoli hanno un tesoro di verità che non tutti capiscono, che sono nascoste alle anime indegne o superficiali, e sono espresse come faceva egli allora con parabole, ma poi verrà il tempo nel quale essi dovranno spiegare tutto, essere gli interpreti autentici della Divina Parola. Essi illuminano gli altri annunziandola, la illuminano commentandola. Soltanto a loro è affidato questo ministero di illuminazione spirituale e non a qualunque anima e tantomeno in modo cervellotico o arbitrario. Unendo queste parole di Gesù a quelle che disse proclamando esplicitamente gli apostoli luce del mondo e sale della terra, è chiaro che gli voleva proclamare la missione della Chiesa di annunziare la parola divina ed il suo magistero infallibile nell'interpretarla. Perciò, rivolgendosi agli eretici e soprattutto ai futuri protestanti, che avrebbero preteso di annunziare essi la parola e di interpretarla a modo loro, disse in tono profetico e severo: chi ha orecchie da intendere, intenda. Cioè non vi fate illusione che sia come voi pensate, né crediate di poter stravolgere la mia parola. Dopo questa esposizione sintetica del programma sacerdotale di tutti i tempi, Gesù Cristo dà la ragione della perfezione che inculca ai suoi apostoli ed induce in loro il senso della responsabilità, dicendo: voi siete il sale della terra e la luce del mondo. Dovete con la vostra virtù, quasi sale nel cibo, rendere accessibile ed assimilabile la verità. E dovete splendere come lampade sul candelabro, non potendovi celare lo sguardo degli altri uomini dall'altezza cui vi eleva la vostra dignità. Da voi l'umanità deve essere guidata. E se voi vi rendete insulsi o vi ottenebrate, vi renderete ludibrio di tutti e sarete rigettati dal Signore. Parole divine queste, che ogni sacerdote deve stampare nel proprio cuore, essendo esse confermate dall'esperienza della storia. Un sacerdote infedele al suo dovere, o anche semplicemente insipido, cioè rilassato nella pietà, è oggetto di disprezzo e rende vana la sua missione. Il mondo è conquiso dalla virtù sacerdotale quando questa è piena e quando splende sul candelabro. Non si importa, né sa che farsene dei sacerdoti umanamente e laicamente scienziati, artisti, statisti, eccetera. Va trovando i santi, perché sacerdozio e santità sono due concetti inseparabili. Il sacerdote che non è santo è sale infatuato, che non solo non condisce, ma è incapace di essere condito, rimanendo ostinato nella sua estrema miseria. Si può dire che in questo non ci sono mezzi termini e che un sacerdote che non è santo, è già cattivo, è già infatuato. Se è santo, nel suo cuore e comunica la beatitudine. Se non è santo e cerca la beatitudine della terra, è avido di guadagni, impietoso, egoista, mormoratore, intollerante, dissemina solo il male intorno a sé, perché discredita il regno di Dio. Il mondo si deve specchiare nel sacerdote e deve sentirlo tanto superiore da vederlo come lampada sul candelabro. Se lo vede sotto il moggio di grano accumulato agli altri, quasi granello nella massa, giacente per terra, quasi lampada spenta, non lo riguarda più con onore, né è capace di gustare le grandezze della fede e di glorificare Dio. Gesù perciò mette in guardia i suoi apostoli e quelli che loro succederanno e li esorta a badare bene al modo di ascoltare la divina parola da lui per predicarla e a non dissiparla nel loro cuore per non rendere vana la loro missione. Badate in qual modo ascoltate, cioè capite bene quel che vi dico e non crediate di poterlo interpretare a capriccio. non ascoltate i vostri pensieri, ma cercate di intendere i miei secondo verità. Né rendete vana la predicazione deformandola, poiché allora non sarete più ministri della divina parola, ma delle vostre idee, e perdereste anche quello che credete di avere. Gesù parlava agli eretici futuri, deformatori della sua parola, ai quali sarebbe stato sottratto anche il testo delle scritture, che si sarebbero gloriati di avere. Gli eretici non sanno ascoltare l'insegnamento divino, poiché lo adattano ai loro errori e alle loro passioni, e perciò finiscono per perdere anche il testo autentico delle scritture, ripudiandolo o alterandolo. La parabola di Gesù, da lui stesso spiegata, ci ammonisce sul modo col quale noi dobbiamo ascoltare la divina parola e sugli ostacoli che si frappongono alla sua fruttificazione nelle anime nostre. Egli non parlò più chiaramente al popolo ebreo e si servì della parabola perché guardando non avessero veduto e ascoltando non avessero inteso, cioè per non rendere più colpevoli quelli che con malanimo, pur intendendola, avrebbero ripudiato, travisato la sua parola. Per questi la parabola era un enigma e il non mettere in pratica gli insegnamenti costituiva per essi un attenuante. Ma agli apostoli e ai suoi futuri seguaci parlò chiaramente, perché la parola di Dio doveva far conoscere e propagare il suo regno. La nostra anima non può accoglierla nella dissipazione della vita mondana, nella quale è praticamente perduta e sottratta da Satana. Non può riceverla in un cuore di pietra, nel quale non germina, o in un cuore pieno delle spine e delle preoccupazioni immateriali che la soffocano. Deve riceverla in buon terreno, cioè in un cuore desideroso di salvarsi, fedele a Dio e pronto a combattere contro le insidie delle tentazioni per non perdere il grande dono del Signore. Bisogna confessare che lo sperpero che si fa della divina parola è enorme, soprattutto nei tempi nei quali essa più dovrebbe fruttificare, cioè nei tempi più solenni dell'anno liturgico. La parabola di Gesù ha allora il suo pieno avveramento e bisogna riconoscere che poche sono le anime che si danno al Signore come terreno fecondo. Umiliamoci perciò e riceviamo con le dovute disposizioni il gran dono di Dio, pensando che nel giorno del giudizio non avremo scuse da affacciare e renderemo conto di ogni parola seminata nel nostro cuore dall'infinita misericordia di Dio. L'Evangelista medesimo ci richiama su questo nostro grande dovere, riportando qui le parole di Gesù Cristo che pronunziò quando la sua stessa madre e i suoi fratelli, cioè i suoi parenti più prossimi, cercavano farsi largo nella folla per parlargli. Questi ultimi non avevano fede e andavano a lui con intenzioni ostili. Per giungere a lui più facilmente avevano costretto Maria Santissima ad accompagnarli. Come si rileva da San Matteo, i farisei avevano trattato Gesù da indemoniato e i suoi parenti se ne erano preoccupati. Andavano a lui per sottrarlo ad un immaginario pericolo, addirittura per catturarlo e tenerlo isolato. Egli, perciò, benché con loro fosse sua madre, non volle riceverli, protestando che riguardava come sua madre e i suoi fratelli, quelli che ascoltavano la parola di Dio e la mettevano in pratica. Non volle trattare male la madre, che fedelissimamente ascoltava e praticava la divina parola, ma poiché essi la mettevano avanti per mascherare le loro intenzioni, egli, rispondendo alla loro insidiosa manovra, logicamente rifiutò di riceverli con la madre sua, per quello scopo, che era così lontano dai pensieri di lei. Si deve dire anzi che Gesù, nominando la sua Santissima Madre, volle dire indirettamente che essa era tale ed era assorta a tanta dignità perché aveva ascoltato il messaggio di Dio e vi aveva obbedito. Riportando qui questo episodio, San Luca vuol farci ponderare di quale importanza è la Divina Parola per la vita dell'anima. La stessa Divina Maternità, cioè la dignità più grande che possa avere una creatura, sarebbe stata inutile se col Verbo incarnato non fosse stata accolta la sua parola. Maria fu madre di Dio perché accolse il messaggio divino e vi credette. Fu immensamente grande e santa perché praticò con ineffabile esattezza quello che apprese dalle scritture e dalla bocca medesima del suo figlio. Questo altissimo pensiero ci comprenda tutti di venerazione e di fedeltà alla parola di Dio, rendendola alimento dell'anima nostra e pratica della nostra vita. Immaginare di potersi salvare leggendola soltanto, come fanno i poveri protestanti, è il sommo della stoltezza, dell'illusione. Presumere di praticarla secondo le proprie vedute e i propri capricci è incoscienza. Affermare di essere ispirati particolarmente di Dio nell'interpretarla e nell'applicarla è orgoglio smisurato, perché è lo stesso credersi degni di speciali lumi di Dio e reputarsi indipendenti dal magistero stabilito da Gesù Cristo. Del resto, se i lumi dell'interpretazione privata venissero dallo Spirito Santo, dovrebbero essere uniformi in tutti, il che è smentito dalle innumerevoli sette protestanti. Andiamo dunque a Dio e impariamo a conoscere, a praticare, amare la Divina Parola. Amen.
Io non sapevo quello che tu avresti letto, però, non c'è niente da fare, cioè, la verità è una, no? È inutile che ci giriamo intorno inventando. San Paolo ci avvisa che l'uomo, anche il cristiano, c'ha il prurito delle novità, per cui di questi tempi mi sembra di vedere i cristiani che continuano a grattarsi, no? Perché ci hanno prurito e naturalmente vanno in cerca di tutti i messaggi perché hanno il prurito delle novità e credono a tutto quello che leggono, poi viene smentito, così finirai per non credere neanche alle cose vere, perché dirai, hai visto, quelli avevano detto questa profezia che non si avverata, per cui significa che sono tutte storie. Allora, quando arriverà quello che ha da arrivare, ovvero quando il Signore stabilirà che debba arrivare, allora succederà come ai tempi di Noè, succederà come ai tempi di Sodoma e Gomorra. Mangiavano, bevevano, cantavano, si maritavano, compravano, vendevano, costruivano, perché ormai non credevano più a nulla, ed è arrivata quella che non si aspettavano. E allora vedete oggigiorno tutti che sono curiosi, ah Claudio, ma tu sai qualcosa, perché ci sono le profezie di quello là, e poi c'è Malachia, e poi c'è quella Malachia, dico, c'è Fatima che spiega tutto quanto, riparazione. Sono forse io custode di mio fratello? Ecco, lì siamo arrivati, no? E allora vedrete che quando ogni cristiano si domanderà, sono io custode di mio fratello? Credo io per quelli che non credono? Spero io per quelli che non sperano? Amo per quelli che non amano? Ecco, offro sacrifici in riparazione, diciamo, a imitazione di Gesù Redentore, della Madonna Redentrice, di tutti i santi che hanno collaborato con il Signore per la salvezza delle anime, sono forse io il custode di mio fratello? Basta che uno si faccia sta domanda, è vero? E già vede che ha bisogno di andare a confessarsi. Perché il lamentarsi e dire vedi quello là, vedi questo qua, e beh, ma tu sei custode di tuo fratello? Quanto preghi per quello là e per questo qua? Offrire, ecco, sacrifici. E dire la verità anche è un sacrificio. Perché, diciamo, rischi sempre che ti taglino la gola o la testa, perché dai fastidio quando dici la verità. Però saresti Caino anche quando, vedendo la verità, taci e lasci che i fratelli cadano nella trappola. Ci sono tanti modi per essere Caini, sapete. Bene, Anna, sì. C'è un bel fioretto di Padre Pio.
Leggiamo, sì, c'è il tempo ancora. Sì, c'è anche, ecco, sempre il libretto di Padre Stefano, se credi.
Sì.
Paginetta, dopo la possiamo leggere per completare. Allora, Padre Pio da Pietralcina, San Pio da Pietralcina non sfuggiva proprio nulla. Il suo sguardo indagatore metteva a disagio il fedele e il penitente, poiché egli conosceva intimamente le anime per un dono divino e sapeva sempre quali mezzi usare per correggerle e indirizzarle con sicurezza a Dio. Un giorno un suo figlio spirituale si recò furtivamente sul matroneo della navata centrale della chiesa di Santa Maria delle Grazie, il luogo dove il padre era solito raccogliersi in preghiera, e inginocchiatosi vicino a lui si dispose ad aspettare la benedizione del santo. I minuti passavano lenti e sembrava che il padre non si accorgesse di quella presenza. Il fedele pensò dunque di scuoterlo con la mano, ma invece della benedizione ricevette un duro rimprovero. «Cosa fai tu qui? Perché disturbi chi prega?» Il poveretto, confuso. «Padre, ho trovato la porta aperta e non ho potuto fare a meno di venirvi a salutare». E lui, con tono ancora molto distaccato, «impara prima a fare il segno della croce nella casa del Signore e poi saluti le persone». «Padre, ma io mi sono segnato». Non dire bugie. Tu sei entrato toccandoti la fronte e il naso. Sì, è vero. Mi sono segnato frettolosamente, ammise, ma per l'ansia di vedervi. Voi giovani non sapete pregare. L'umanità invece ha tanto bisogno delle nostre preghiere. Mamma mia. Ecco, allora posso continuare, Claudio, con la paginetta.
Visto che all'inizio avevo detto di questi, di quella chiesa che in pratica entravano, uscivano così, senza. Neanche a farla apposta c'è Padre Pio che conferma. Bene, leggi pure della
la paginetta, ecco, sempre dal mese della Dolorata Settembre. Il sesto dolore della Madonna ci presenta la celebre e commovente immagine della Pietà, in cui vediamo la Divina Madre Maria che regge sulle sue ginocchia il corpo esanime di Gesù crocifisso appena deposto dalla croce, contemplandolo con amore e dolore, con amore ardente e appassionato, con dolore nobile e regale. La più celebre nell'arte statuaria è la Pietà, scolpita dal Michelangelo, esposta alla venerazione e all'ammirazione nella Basilica Pontificia di San Pietro in Roma. L'evento della deposizione del corpo di Gesù dalla croce, offerto all'abbraccio della madre addolorata, poggiandolo sulle sue ginocchia materne, è stato un evento di grazia sublime, grazie all'intervento di Giuseppe d'Arimatea, che andò a chiedere a Pilato e ottenne da lui l'autorizzazione a seppellire il corpo di Gesù nel suo sepolcro nuovo. E grazie all'interesse di Nicodemo, che si premurò di acquistare i balsami per ungere il corpo di Gesù, e lenzuolo di lino per avvolgerlo. Senza l'intervento di Giuseppe d'Arimattea e di Nicodemo, il corpo divino di Gesù sarebbe stato trattato come il corpo degli altri due crocifissi, ossia sarebbe stato staccato dalla croce dai soldati e buttato su un carro per essere trasportato via, contemplando in tal modo la profanazione sacrilega del divin corpo crocifisso del Verbo incarnato. Andati via i soldati dal Monte Calvario, dopo la lanciata al cuore di Gesù sulla croce, il corpo di Gesù crocifisso viene quindi amorosamente staccato dalla croce da Giuseppe d'Arimatea, da Nicodemo e da San Giovanni Evangelista, ed è posto sulle ginocchia della Divina Madre. Fu una scena dolorosissima, ma altamente commovente, come descritta in una delle celebri visioni della Beata Caterina Emmerich. Era uno spettacolo commoventissimo. Essi usavano gli stessi riguardi, le stesse precauzioni, come se avessero avuto paura di procurare Gesù qualche dolore, e riversarono su quel corpo tutto l'amore, tutta la venerazione che avevano avuto per questo santo dei santi durante la sua vita. Tutti i presenti avevano gli occhi rivolti al Salvatore e ne seguivano tutti i movimenti, e ad ogni istante levavano le braccia al cielo, versavano lacrime ed esprimevano in 100 modi il loro dolore. Però tutto si svolgeva con la massima calma, e coloro che lavoravano, presi da rispetto involontario, come gente che partecipava a una santa cerimonia, non rompevano il silenzio, che raramente e a mezza voce, per avvertirsi e aiutarsi. Quando il corpo fu disceso, venne avvolto dalle ginocchia alle anche e deposto fra le braccia della madre, che l'aveva tese verso di lui, piena di dolore e di amore. La Madonna è seduta, appoggiata alla croce, affranta, ma sempre presente a se stessa, con il figlio appoggiato sulle sue ginocchia. Adesso ella lo guarda, lo esamina, lo contempla in tutte le sue ferite, le sue piaghe, i suoi lividi, rivedendo al vivo gli immensi patimenti del figlio, che, come dice San Bonaventura, adesso la Madonna avverte come strali che la trafiggono tutti insieme nell'anima. Le singole ferite sparse per il corpo di Gesù, scrive San Bonaventura, si ritrovano tutte insieme, unite nel cuore di lei. C'è da riflettere qui, che se prima tutto quel mare di pene amarissime, come ha scritto l'Abbatelli, era diviso tra il figlio e la madre, adesso invece, dopo la deposizione del corpo esanime di Gesù dalla croce, come dice ancora San Bonaventura, quel mare di dolore si riversa tutto intero, soltanto nell'anima della madre, poiché Gesù crocifisso tutto intero, afferma San Bonaventura, è presente nelle viscere più intime del cuore di lei. Ci sono stati santi e sante che a volte svenivano nel meditare sulla passione di Gesù e sui dolori della Madonna. Altri santi e sante piangevano a lungo, amarissimamente. San Francesco d'Assisi gemeva e piangeva con alte grida nel bosco, ripetendo: l'amore non è amato, l'amore non è amato. San Pio da Pietrelcina, quando alla fine della confessione dava per penitenza la recita di 7 Ave Maria l'Addolorata, non riusciva a finire la parola addolorata senza uno scoppio di pianto. Ma questi santi e sante non vedevano niente. Che cosa doveva provare allora la Madonna quando teneva il corpo crocifisso di Gesù sulle sue ginocchia e lo contemplava in tutte le sue trafitture e piaghe? Dolore indicibile e ineffabile. San Bernardo aveva scritto che alla deposizione del corpo di Gesù sulle ginocchia della madre, l'immensità del dolore invadeva soltanto l'anima della madre. E quella immensità di dolore commuoveva anche gli angeli, i quali piangevano anch'essi, affermava San Bernardo, amarissimamente turbati nel vedere la loro Signora, la Madre di Dio, ripiena di un dolore così veemente. Ma non dovremmo ancora di più noi compenetrarci di dolore e di pianto, noi che con i nostri peccati siamo stati la vera causa di tutto quel mare di dolore della Divina Madre? San Pio da Pietrelcina ci insegna e ci esorta: la Vergine addolorata ci ottenga dal suo Santissimo Figliolo di farci penetrare sempre più nel mistero della croce e di inebriarci con lei dei patimenti di Gesù. La Vergine Santissima ci ottenga l'amore alla croce, ai patimenti, ai dolori. Amen.
Bene, siamo giunti al termine anche di questa, dico, bella trasmissione, perché tutto ciò che ci aiuta a piangere i nostri peccati, ad aprirci gli occhi sulla verità di questo tempo che Padre Pio definiva non potevate nascere in un secolo peggiore, ecco, ci ottenga, ecco, il dono della memoria, perché queste cose si ascoltano, si sentono, ma poi non sovrapponiamo un mare di altre cose per cui passano nel dimenticatoio. È una responsabilità che vuol dire che tu dai peso tutte le cose alla stessa maniera, quelle buone, quelle presunte e quelle non buone. Tu ascolti tutto, mangi tutto, sei onnivoro della notizia. Bisogna ascoltare la parola di Dio e metterla in pratica. E questo tu per tu, praticamente con le meditazioni di Don Dovino, che ti spiega parola per parola chiaramente, un santo, apre gli occhi, apre la mente, e non riempiamoci la testa di tante cose, perché alla fine dimenticheremo quelle veramente importanti. Bene, Anna, io saluto tutti, vero? E spero in settimana, vero, di poter uscire di qua. È così. Sì.
Speriamo,
va bene. Però speriamo. C'è stato da fare. Anzi, ce n'è tanto da fare. Quindi, fa conto.
Tempo prezioso anche quello, ecco.
Sì. È perché culture, la compassione soprattutto, è una pena stare in mezzo alla gente che non ha la fede, non ha la speranza, non crede in niente. Vivono da quadrupedi praticamente.
Mamma mia,
che bene si dice che il Signore ha creato l'uomo che ha la testa sopra i sensi, no? Che è diverso dalle mucche che hanno la testa alla stessa altezza dei sensi, no?
Sì.
E invece non si usa più. La testa di sopra, perché c'è il frullatore che l'ha sistemata e l'ha fatta diventare testa da quadrupede. E va bene. Saluto tutti, cari amici, a risentirci, mi raccomando, questa sera.
Certo.
Alle Ave 21,
la tavola rotonda, certo.
Ave
Maria. Ascolteremo. Ave Maria, santa giornata a tutti, Ave Maria. Ave.